Smart City, la città intelligente.
Buonasera da Maurizio Melis, bentornati a Smart City, seconda parte dell'intervista con il saggista economista americano Edward Luttwak. Bentornato, professor Luttwak.
Buonasera.
Dunque, ieri abbiamo fatto un po' il punto sullo shale gas, ovvero gas non convenzionale. Si è imparato ad estrarlo da qualche anno e questo ha enormemente aumentato le riserve di gas. Negli Stati Uniti l'estrazione dello shale gas ha ridotto di 4 volte il prezzo del gas sul mercato. Stati Uniti che adesso si preparano a esportarlo, ma shale gas ce n'è anche in Europa, ce n'è anche in Asia. Insomma, è una grande opportunità per paesi che dipendono dall'importazione di gas come l'Italia di ridurre i costi dell'energia. Ecco, va detto che dal punto di vista ambientale l'estrazione dello shale gas non è totalmente indolore, nel senso che bisogna iniettare in profondità acqua e sostanze chimiche e questo rischia di inquinare le falde acquifere profonde. Dunque, allora, Luttwak, io le chiedo se voi in America avete avuto problemi di questo genere.
Sì, ci sono problemi perché se chi fa la trivellazione orizzontale in maniera incompetente, esponendosi poi ai soliti processi miliardari che li metteranno in bancarotta, chi lo fa male può provocare delle inquinazioni con giacimenti di acqua, sì, a vari livelli di profondità, e può fare ogni specie di problemi e complicazioni. Chi lo fa bene non ha i risultati. Poi ci sono casi rari, molto rari, dove la geologia stessa non permette di fare una cosa fatta bene, cioè se tu vuoi estrarre il gas ti trovi a causare altri problemi molto gravi,
problemi
che anche se sei bravo e bravino non ce la fai.
Non ce la fai, l'inquinamento...
No, ti può dire che ci sono migliaia di organizzazioni ambientaliste che sono contrarie allo sviluppo dell'energia, di qualsiasi forma. Loro sono enormemente allarmati dal fatto che questo gas non è inquinante, non è puzzolente, speravano di strangolare l'offerta energetica attaccando il carbone che ha tutti questi difetti, e adesso arriva il gas. Quindi hanno magnificato enormemente. Per esempio in Inghilterra hanno fatto delle trivellazioni orizzontali, forse non così calde, e ci sono stati piccoli movimenti di terra, sì, che non hanno causato nessun danno né niente. Questo è stato magnificato come se era il famoso terremoto di Messina.
Certo.
Questo può succedere e ci sono situazioni dove non si può trivellare e basta, bisogna stare zitti e andare a casa. Ma in molte altre situazioni è solo questione di fare la cosa a 30 metri di profondità.
Di farla bene, ecco,
un
altro dei rischi, diciamo, al di là dell'inquinamento delle falde, che sono le perdite di gas, perché il metano è un potente gas serra.
Mitologia, perché il punto di partenza è che siamo tutti ambientalisti in una certa misura, abbiamo i nostri criteri di valutazione.
Certo.
Ma gli estremisti, che sono abbondanti e rumorosi, loro non vogliono nessuna forma di energia in aumento, vogliono che si va a un altro stile di vita dove si va a piedi e così via, una gran bella cosa anche per la salute sicuramente, ma quello che dicono su gas sono balle.
Ok, allora perché in Francia l'hanno vietato?
Di gente che hanno fatto contratti a lungo termine con gas convenzionale, come Gas de France ha fatto il contratto con Gazprom,
sì,
sono legati a comprare il gas russo costoso, quindi Gas de France
ne sappiamo qualcosa in Italia.
Lei stessa fa l'ambientalista contro il gas di Shell in Francia.
Il fatto che ci siano 60 centrali nucleari in Francia è secondo me un altro motivo per cui non viene visto di buon occhio il gas. Ecco, senta, vorrei farle una domanda, portarla un po' a parlare anche dell'Italia, dove continuiamo a discutere di nuove infrastrutture necessarie per importare gas. Ci sono molti progetti per gasdotti e anche dei progetti per nuovi rigassificatori che però sono fortissimamente osteggiati. Lei che cosa dice? Questi tempi dei shale gas sono tempi per fare tubi o tempi per fare rigassificatori?
Assolutamente non fare tubi. Quando tu fai un tubo tu ti leghi a un fornitore, e purtroppo la maggior parte dei fornitori sono abbastanza antipatici, perché vuol dire legarsi a Gazprom o legarsi all'incertezza della Libia o roba del genere. E nel passato non avevi scelta, perché c'era solo
il gas convenzionale.
Il gas veniva da pochissimi posti del mondo,
certo,
e veniva con tubi, molto meglio di portarli su navi e così via. Adesso che c'è la possibilità di forniture di gas, di Shell, che vengono da tutte le parti del mondo, dall'America del Sud, che vengono dalla stessa Europa, che vengono dagli Stati Uniti, infatti c'è già adesso, hanno già firmato contratti dagli Stati Uniti. Adesso legarti a un tubo è un enorme errore, perché vuol dire che devi calcolare cosa saranno i prezzi energetici fra 10 anni, 15 anni, 20 anni. Ci vogliono molto tempo.
E la palla di cristallo soprattutto ci vuole. Tra l'altro l'unico gasdotto certo è il Galsi, che è un altro gasdotto che proviene dall'Algeria, dalla quale già siamo dipendenti per il 33%. Forse così ci leghiamo veramente troppo ad un paese. Senta Ludwig, oltre al gas, per quali fonti prevede un futuro insomma positivo nei prossimi anni?
C'è un progresso solare che lei conosce meglio di me, una specie di esperto in campo, che è un progresso cumulativo, lento, incerto e adesso marcato da fenomeni di dumping di grande scala dall'industria cinese, che del resto è disastrata. Però sicuramente ci sarà un piccolo spazio per il solare, il vento è andato in sopravvento, se si posso dire, poi c'è qualcosa sulle maree in Atlantico e varie cose che si fanno. Arrivare al 10% sarebbe già un enorme risultato. Il nucleare di nuovo è stato disastrato perché l'esperienza di Fukushima era un'esperienza, non era in Ucraina sovietica,
esatto,
era in un paese del livello Giappone, e ha fatto vedere una cosa a livello molto fondamentale, cioè che il personale che gestiscono una cosa che funziona a routine ogni giorno non sono in grado di gestire emergenze. L'intero disastro è stato causato dal fatto che i generatori diesel di riserva non erano stati messi in alto ma in basso, quindi quando è entrata l'acqua la prima cosa che è partita era proprio l'approvvigionamento elettronico,
le pompe di riserva.
E Fukushima è l'insegnamento che il nucleare non è ancora, in realtà non è ancora maturo abbastanza. Se si poteva spegnere anche in 3 ore, tutto il problema non c'era. Ma se tu mi dici che tu hai una tecnologia che quando il motore gira tu non puoi fermare il motore, io dico questo motore non lo compro.
Grazie Ludwig.
Grazie a lei, grazie a lei. A presto.
A lunedì.